Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione nella casa di Nazareth, dalla Radio Buon Consiglio che porta l'Immacolata nelle vostre case, nei vostri cuori. Stiamo leggendo il libro di Giuseppe Attilio Mattanza, ecco, San Giuseppe, un santo da riscoprire, edito nel 2023, una tesi di laurea di questo sacerdote bresciano che ha voluto fare una riscoperta di San Giuseppe. Una rivisitazione un po' della teologia, tutta la teologia di su San Giuseppe, aggiungendo anche delle parti interessanti al suo testo, cioè le parti relative all'apparizione di San Giuseppe, e poi all'iconografia, che anche questa è pregna di una grande teologia, teologia cristiana, perché l'arte riflette ovviamente il pensiero del popolo che la rappresenta, che la riproduce. Ecco, andiamo avanti adesso nella considerazione di questo testo. Abbiamo visto già, ecco, nelle puntate precedenti, nelle conversazioni precedenti, come San Giuseppe sia il vero sposo di Maria. Ecco, nella teologia cattolica, il matrimonio di San Giuseppe e della Vergine Maria è santo, è sacro, consacrato dal loro consenso, dalla loro volontà. Benedetta e voluta direttamente dal Signore Dio. Sono tutti e due oggetto di favori divini, sia Maria che Giuseppe, e entrambi debbono portare avanti, ecco, il matrimonio. Quindi se è scritto nel cielo che questi due devono stare insieme, devono collaborare allo stesso mistero di salvezza, al mistero della redenzione, che è appunto la lo sviluppo umano del figlio di Dio, del redentore dell'umanità. Ecco, allora è giusto, insomma, considerare che il loro matrimonio sia santo, e quindi se è santo anche valido, anche veritiero, ecco, davanti a Dio e davanti agli uomini. Ecco, quindi abbiamo visto le meditazioni di San Tommaso d'Aquino e Sant'Agostino su questo argomento. Entrambi sono concordi, si esprimono a favore della validità del matrimonio, fondato non sull'unione carnale, l'unione coniugale, ma sul consenso, ed è quello che veramente fonda il matrimonio, il consenso libero, no? Il consenso non coatto, non interessato, non viziato, ecco, non viziato da secondi fini. Ecco, se uno si sposa con un'altra ragione diversa dal matrimonio stesso, per esempio per i soldi, oppure per interesse politico, ecco, e allora il matrimonio è nullo, è invalidato, il vizio del consenso, perché il consenso è prestato a condizione che il matrimonio è sotto condizione anche nel diritto privato, eh? Il diritto privato è mutuato ovviamente dalla fede, ovviamente. Il primo codice del diritto privato, il codice del matrimonio, ovviamente derivava dalla fede cattolica. Quindi, lo vogliamo o no, anche nel diritto siamo figli della fede cattolica. Il matrimonio, tuttora, anche se adesso è laicissimo, per carità, non si può parlare di matrimonio cristiano, perché sennò uno, che ne so, viene bollato a fuoco, però il diritto risponde a canoni, a idee che sono mutuate dalla fede. Quindi il vizio del consenso annulla il matrimonio. Ecco, ma qui c'è il consenso pieno. Tutti e due hanno un solo fine, quello di portare a compimento la maturità, l'educazione, lo sviluppo del figlio di Dio. E quindi, ecco, sono effettivamente sposi. Adesso passiamo a un altro argomento nella teologia cattolica, cioè la paternità di San Giuseppe. Anche questo è un argomento molto controverso, perché ovviamente sembra che Giuseppe non sia il padre, non sia il padre di Gesù, il padre putativo, quindi già dire questo significa quasi sminuire la sua figura. Sembra che non è padre, perché è padre putativo e quindi dovrebbe essere il padre naturale, ma non essendolo, allora non è padre. Invece anche la paternità è accettata generalmente, insomma, dai cattolici, ecco, dalla fede cattolica, dalla teologia cattolica e soprattutto dal magistero cattolico, come una realtà, una verità. Quindi è il vero padre. vero padre, non genetico, ovviamente, perché è un rapporto genetico di generazione. Ecco, con Gesù non ha rapporti con Maria, quindi non è il padre in quel senso, però è il padre perché è come quando uno adotta un figlio, è chiamato padre, il padre adottivo, e dà la paternità giuridica, ha la patria potestà, diciamo, ha i diritti del padre, anche i doveri del padre, no? Si adotta ufficialmente, formalmente, un bambino, ma è così, allora anche per Giuseppe questo è vero, no? Vediamo allora che cosa dice questo nostro autore, Giuseppe Attilio Mattanza. Introducendoci nella paternità di Giuseppe, dobbiamo premettere due osservazioni che mi paiono importanti, che sono da porre in relazione con l'essere padre di Giuseppe. Una prima osservazione è la paternità è un dono di Dio Padre Onnipotente. Ecco, ci siamo scordati di questo, no? Ma siccome noi siamo così, figli dell'illuminismo, figli dell'uomo che si fa da se stesso, che è l'unico responsabile delle sue azioni, è l'unico responsabile delle cose, è la depressione moderna viene da questo, no? Siccome siamo gli unici, siamo soli, abbandonati nel mondo, non ci aiuta nessuno e ci suicidiamo perché vediamo che il mondo è troppo difficile, troppo complesso, troppo misterioso per essere affrontato e soprattutto per essere padroneggiato, no? Hitler voleva conquistare il mondo, poi ha visto che non ce la faceva, con tutti i suoi mezzi tecnologici altissimi a sua disposizione, datigli dalla nazione tedesca, molto lavoratrice, molto produttiva, però insomma, il suo fine non l'ha raggiunto. E allora, ecco, mi suicido. Questo è l'uomo, ecco, l'uomo senza Dio, che deve fare? Insomma, è giusto suicidarsi, può. Dunque, la paternità è un dono, non è che io decido di essere padre perché voglio essere padre, perché questo è il mio intendimento, questa è la mia decisione, no, perché Dio ti ha dato questa grazia. San Giuseppe lo sa, Giuseppe è il primo che lo sa, perché non voleva prendere con sé Maria, sua sposa, ma non per timidezza o debolezza, perché non si reputava all'altezza di quella missione, non aveva avuto un'investitura divina, ci voleva la grazia, ecco, il Signore aspettava proprio questo da lui. Ecco, quindi Giuseppe è veramente santo, anche nel suo rifiuto di sposare la Madonna, di prendere con sé Maria. Perché? Perché lo fa per fede, io non ho questa fede ancora, no? Non mi sento pronto. Ricordo quando feci la cresima, insomma tutti facevamo la cresima, facciamo questo sacramento, eravamo un ragazzo, insomma, parrocchi, e uno disse no, io non sono pronto, non ho avuto una formazione adeguata, non mi sento ancora pronto, voglio farla più tardi. Beh, fu un atto di responsabilità, proprio come San Giuseppe, no? Dire che avevamo 13-14 anni, tutti quanti. Però c'è qualcuno più sensibile di altri. Come San Giuseppe ci pensa perché dice: ma se questo è un dono di Dio, io prima devo ricevere questo dono. Quindi, se non ce l'ho questo dono, come faccio a ricevere? E così San Giuseppe, se non aveva quel tocco di grazia dello Spirito Santo datogli dall'angelo, non poteva prendere con sé Maria, sua sposa. Quindi, la paternità è un dono di Dio Padre Onnipotente, in quanto solo sua è la prerogativa di dare la vita e di provvedere ad assicurare la vita ai propri figli. Cioè, noi non pensiamo di essere soli, siamo inseriti nella più grande paternità di Dio. Se no, veramente, oggi perché non si sposa più nessuno? Nessuno si vuole prendere la responsabilità del matrimonio, dei figli, per tutta la vita, figuriamoci, è una cosa che non conviene, è una cosa assurda, è una cosa contro i miei interessi, no, non sai che ti metti in casa, così si fa un discorso, ma sono proprio di puro materialismo, no? Di puro interesse economico, dout des, investimenti e profitti. Si ragiona solo così, perché siamo stati educati così dalla società liberale, no? Investimenti e profitti. Quindi se non mi conviene, non lo faccio. Se non ho un riscontro, se non ho un guadagno, non lo faccio, no? Almeno un guadagno a lungo termine, no, a lungo termine c'è perché, insomma, poi la famiglia dovrebbe aiutarti quando sei anziano, insomma, a meno che non sia una famiglia del genere, vabbè. Però se la famiglia è cristiana, fondata su Cristo, allora questo è diverso. La paternità è un dono di Dio Padre, Ecco, in quanto solo sua è la prerogativa di dare la vita, di provvedere ad assicurare la vita ai propri figli. Beh, certamente io sono un ministro. Se io so di essere un ministro, sono facilitato, perché il Signore guarda la mia umiltà, il mio ministero, la mia obbedienza, ecco, la mia sudditanza verso il Signore. Ecco, e allora mi confermo in questo. E quindi è un mandato. È quindi una delega, che io ricevo, no? È un mandato, un ministero veramente, vero e proprio. Celebrato dallo stesso passo paolino, piego le ginocchia davanti al Padre, dalla quale ogni paternità nei cieli e sulla terra prende nome. Noi frati francescani abbiamo abolito il titolo di padre perché no, siamo tutti fratelli, allora nessuno è padre. Pensiamo che questo sia un titolo onorifico, no? Invece viene da Dio. Vedete chi ha fatto queste cose? Proprio perché non capisce proprio la scrittura, non capisce chi è Dio. Dio è padre e allora la paternità viene da lui. Infatti è sempre Dio che dona la vita e gli uomini prestano i loro corpi. In pratica, se vogliamo, la paternità umana è sempre soltanto adottiva, perché rappresenta in terra la paternità di padre. Ecco, questo è un principio che pochi considerano, no? Allora, la paternità non è di Giuseppe, perché non è il padre genetico di Gesù. O se lo è, allora, il vincolo della verginità non esiste. La verginità di Maria è abolita. No. Perché la paternità spetta solo a Dio. La paternità è sempre solo adottiva, cioè noi siamo adottati come padri, anche quelli che sono padri genetici, in realtà hanno questa potenzialità da Dio. Non è che lo ce l'hanno da se stessi, me lo sono fatto, ma il tuo corpo si è fatto da solo, i geni ce l'hai da solo, te li sei fatti, tu li hai calcolati tu sulla bilancia, te li sei messi dentro da solo. Il DNA, i cromosomi, tutta roba che tu hai ricevuto, non ce l'hai da te, per la tua abilità, l'Homo Faber. L'Homo Faber non riesce a costruirsi un piede, un braccio, una gamba, i geni, l'apparato genitale. Questo, sì, oggi fanno qualcosa, scimmiottano, però non riescono a farlo per la funzione che Dio gli ha dato. Il padre della vita è lui che dà l'energia. Il padre genetico è solo uno, è un conduttore. Solo nel caso di Gesù, Dio Padre, è tutto tramite lo Spirito Santo. Noi siamo mediatori, di solito per questa mediazione generiamo, facciamo figli, facciamo famiglie. Gesù viene direttamente dal Padre, senza mediazione. Quindi, già, stante questo principio, il padre adottivo è possibile, no? Perché è proprio la paternità adottiva di Dio stesso che ridonda, risalta, rifulge su Giuseppe. La diffusione delle tecniche di procreazione assistita registrano numerose situazioni in cui la paternità non è più assicurata da un solo uomo. Quindi la figura del padre è sempre più confusa e ridotta ai minimi termini. Si pensi al caso emblematico delle pratiche di inseminazione artificiale, di fecondazione in vitro, con donatore, in taluni casi pure con utero in affitto, oggi socialmente accettate. Esse sono l'espressione di una forma di filiazione paterna mediata e legata alla medicina, in cui il padre legale è diverso dal genitore biologico e talvolta, a causa di una successiva convivenza della madre, non è neppure il padre psicologico. Affettivamente dedito alla cura del figlio. Per cui ormai sotto gli occhi di tutti, come i rapidi progressi delle scienze biomediche abbiano generato per la prima volta nella storia del genere umano forme inedite sia di paternità che di maternità. Certo, la madre surrogata è la madre, sì, fisicamente è la madre, però poi quel bambino intanto non lo conosce perché sta nel suo grembo, ma non sa neanche di chi è padre, di chi è figlio, no? Qual è il padre? Non lo sa, quindi. Anche perché non ha avuto rapporti per averlo, no? Quindi è stato inseminato. E poi lo perderà per sempre perché non sarà. Quindi che madre è? Insomma, è come veramente uno strumento. veramente un pezzo del meccano di quell'apparato che deve portare alla generazione del figlio, però non è la madre. Invece la madre è vera, quella che lo accudirà, che lo avrà come suo, quella è considerata la madre, anche se poi non è la madre effettiva, perché ovviamente non l'ha generato lei. No. Non dimentichiamo che essere padre non è un evento naturale, come essere madre. Non nasce da un istinto, ma presuppone una decisione. Quindi potremmo dire che ogni paternità è quasi un'adozione. Ma questo non vuol dire che, come vedremo, riguardi esattamente anche la paternità di Giuseppe. E questo excursus molto interessante alla luce della scienza moderna, fatto dal nostro autore, che vuole dimostrare appunto come la paternità ridondi viva anche in coloro che non sono padri genetici, anche oggi, soprattutto oggi. Beh, ci fermiamo qui per la nostra prima parte della trasmissione, cari fratelli. Riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Stiamo parlando della paternità di Giuseppe, secondo la guida del libro di Giuseppe Attilio Mattanza, San Giuseppe, un santo da riscoprire. Ecco, abbiamo visto come la paternità si mette in discussione oggi perché sembra che non sia quella vera, quella di San Giuseppe. In realtà è quella vera proprio perché anche oggi ci sono delle prove inconfutabili, ci sono tipi di paternità legale riconosciuti, ecco, dalla legge, dagli stati, che non sono però paternità fisiche, genetiche, no? Ecco, paternità di adozione, paternità, ecco, con l'utero in affitto, paternità con il dono del seme, della banca del seme. Quindi, che paternità sono queste? No, ecco, non sono fisiche, sono genetiche. Allora, tanto più dobbiamo riconoscere a San Giuseppe la paternità, se oggi con tanta facilità riconosciamo la paternità a queste strane, ecco, metodo, a questi strani metodi di generazione. Vediamo le basi bibliche della paternità di San Giuseppe. Siamo a pagina 122 del libro. Le prime fonti che ci parlano della paternità di Giuseppe sono ancora i Vangeli, i quali, pur affermando chiaramente che Gesù è stato concepito per intervento dello Spirito Santo, nondimeno essi denominano Giuseppe padre di Gesù. Ecco, quindi nella Bibbia non è in discussione questo. Lo diciamo noi che è in discussione, ma per l'autore sacro è il padre, è chiamato padre, tutti lo chiamano padre. Vediamoli in concreto. In alcuni passi i Vangeli chiamano esplicitamente Giuseppe suo padre, come chiamano Maria sua madre. Questo modo di esprimerci lo rintracciamo nel Vangelo di Luca, dopo la profezia di Simeone al Tempio. Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Quindi c'è questo stupore, però c'è anche la denominazione. È vero che Gesù supera la paternità e anche la maternità di Maria, tua madre, e i tuoi fratelli sono qui, ti cercano, chi è mia madre? Pare che Gesù non riconosca neanche la madre, addirittura, e poi quella è madre sempre certa, dicevano i romani, ma anche gli ebrei, perché il vero ebreo è proprio figlio di madre ebrea, il padre non si sa, potrebbe non sapersi se è ebreo o no. Ma la madre, se è ebrea, allora questo dà sangue ebraico al figlio, dalla generazione del popolo di Israele, del popolo eletto. Però Gesù non ci fa caso a questo, non lo sente, no? Anche se quella è veramente sua madre, però non la considera tale, se non nella volontà di Dio. Quindi è una maternità tutta spirituale. Del resto Sant'Agostino lo dice, ha generato prima nel suo cuore, è madre prima nel cuore, prima nello spirito e poi nel corpo. Quindi c'è prima la maternità di fatto, la maternità oggettiva e poi quella spirituale. Prima c'è quella spirituale e oggi che ci si sposa con tanta facilità senza pensare alla fede, al consenso, no? E si fanno anche i figli, ma senza quella dimensione spirituale. Che è il fare la volontà di Dio, questi sono figli? Non so, sì, ma l'anagrafe sono figli, senz'altro, bisogna dare una paternità giuridica. Però se tu non fai la volontà di Dio, se tu li educhi come, non so, dei delinquenti, a imbrogliare, a rubare, non secondo la volontà di Dio, quelli sono figli, figli del peccato saranno, ma non sono figli di Dio, non sono figli come Gesù vuole che siano figli, come Dio vuole che siano figli, vedete, quindi è tutto un fatto spirituale, no? Veramente adottivo, nella visione cristiana della vita e nella visione evangelica, no? In cui appunto Giuseppe e Maria sono chiamati padri e madri, ma non tanto per la loro generazione, anzi per niente per la loro generazione, ma per il fatto che espressamente, consensualmente hanno aderito a questo piano di Dio. Questo modo di esprimersi appunto lo troviamo sia nel Vangelo di Luca che appunto negli altri Vangeli. Così anche quando Gesù viene ritrovato fra i dottori del Tempio, ecco tuo padre e io angosciati ti cercavamo. Tuo padre e io angosciati ti cercavamo. La Madonna stessa chiama Giuseppe padre, padre di Gesù. Lo chiama così, non si discute. È così e basta, lo dice la Madonna. Non possiamo dubitare né del Vangelo né della Madonna. Mentre nel Vangelo di Giovanni i giudei dicono in forma allusiva di lui non conosciamo il padre e la madre, anzi in forma retorica, cioè lui lo conosciamo, cioè sappiamo chi è, no? È della Galilea, suo padre fa falegname, sua madre è così. E quindi noi lo conosciamo. Sempre nel Vangelo di Luca, Giuseppe e Maria vengono entrambi qualificati come genitori di Gesù. Una prima volta alla presentazione al Tempio, mentre i genitori vi portavano il bambino. Altre due volte nell'episodio di Gesù dodicenne al Tempio. I suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme. Ma trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgessero. I suoi genitori, i suoi parenti, e così è chiamato. In altri passi Gesù è considerato figlio di Giuseppe. Matteo, dopo l'insegnamento di Gesù alla sinagoga di Nazareth, mette in bocca agli uditori meravigliati: è costui il figlio del falegname? È il figlio del falegname. Marco, riferendo allo stesso episodio di Matteo, dice: non è costui il falegname? Con chiaro riferimento alla professione del padre. Luca afferma chiaramente: Gesù, quando cominciò il suo ministero, aveva circa 30 anni ed era figlio, come si riteneva, di Giuseppe. Più avanti nell'episodio della sinagoga di Nazareth erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: non è costui il figlio di Giuseppe? Ecco, quindi erano meravigliati, però lo riconoscono tale. Anzi, si meravigliano proprio per questo, perché è tale. Ecco, dice, questo è figlio. Non pensano a quelle famose parole del libro del profeta Daniele, ci vorrà tempo per applicarle a Gesù, viene sulle nubi del cielo, uno simile a figlio d'uomo, capitolo 7 del libro di Daniele, in cui si parla del Messia che è veramente uomo. E questi qua, nella loro incredulità, nella loro meraviglia, testimoniano che è proprio un uomo, proprio figlio di Giuseppe, però viene nello stesso tempo dalle nubi del cielo, viene dal cielo. Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù, figlio di Giuseppe di Nazareth. Filippo parla proprio con un teologo, parla veramente applicando la profezia di Daniele. Forse non se ne rende conto. Se abbiamo trovato quello di cui parlano Mosè, la legge, i profeti, tutta la Bibbia. Ci parla di quest'uomo, è lui, è un entusiasmo incredibile, veramente. E Natanaele spezza un po' gli entusiasmi, rompe un po' quest'aurea di misticità, di misticismo, ecco, che c'è intorno a Gesù. Ma sì, quello viene da Nazareth, figuriamoci, da Nazareth viene qualche cosa di buono. Era un po' prevenuto, molto prevenuto, anzi, insomma, che se Nazaretani, non è che avesse tutti i torti, i Nazaretani avevano cercato subito di buttare dal dirupo Gesù, di ammazzarlo subito, appena si è rivelato, appena si è manifestato almeno un poco, non aveva fatto vedere quasi niente, ancora solo spiegato le scritture, già quello, doveva essere persone un po', un po' irascibili, qui e lì a Nazareth, prendevano subito decisioni radicali, vabbè. E in tutte queste, del resto, tra i parenti di Gesù c'è Simone lo Zelota, che era un rivoluzionario, essendo Zelota, no? Uno di quelli che volevano fare la guerra a Roma, era un parente di Gesù, era forse uno di quelli che volevano buttarlo giù dalla ruba di Nazareth, essendo Zelota, aveva zelo per il Signore. In tutte queste citazioni a Giuseppe viene riconosciuta la paternità nei confronti di Gesù, quindi c'è la paternità, esiste la paternità nei confronti di Gesù. Di conseguenza, all'interno della Sacra Famiglia spettano pure a lui tutte quelle facoltà che sono proprio di ogni buon padre ebreo, come l'imposizione del nome, la tutela e la difesa del bambino, di sua madre, il loro sostentamento, l'osservanza di tutte le leggi, l'educazione del figlio e la professione lavorativa. In questo modo Giuseppe ha esercitato la paternità sul figlio di Maria. Ha fatto tutte le cose per essere padre: l'educazione, il mantenimento, il lavoro, la legge, l'educazione, la professione, tutto a pensare. Cioè, ma sono le cose a cui pensa un padre, perché il padre non fa solo l'atto, no? L'atto di paternità, anzi, quello è il mio, insomma, quello che gli costa meno fatica, forse, no? Invece tutta la vita è spendersi per il bene dei figli, questa è la vera paternità, no? Tanti che sono padri magari hanno abbandonato i figli, no? Ricordo ci fu un cantante tempo fa, non so chi era adesso, lo disse a Sanremo, un cantante divenne famoso a Sanremo. Poi disse: mio padre mi aveva lasciato all'età di 3 anni con mia madre, mia madre piangeva e lui è andato via. Poi si è ripresentato quando io sono diventato famoso con le canzoni, dicendo: io sono tuo padre, ma io non l'ho riconosciuto come padre, anche se mi ha generato, i geni sono i suoi, però non è mio padre. Ecco, vedete anche nel senso comune, la paternità è qualcosa di molto più spirituale di quello che pensa la legge, di quello che pensiamo noi oggi. In questo modo Giuseppe ha esercitato la paternità, essendo educatore, no? Mantenitore, custode, del figlio di Dio. Come dice il Papa Giovanni Paolo II, Redentoris Custos, il custode del Redentore, ha esercitato la paternità sul figlio di Maria, in qualche modo ha segnato la sua personalità. La conferma di questa paternità ci viene anche da Gesù, che la riconosce e l'accoglie. Infatti l'Evangelista Luca, subito dopo l'episodio di Gesù ritrovato al Tempio, fra i dottori, esplicita che scese dunque con loro e venne a Nazareth e stava loro sottomesso. E Gesù riconosce la paternità, lo riconosce quindi Maria, lo riconosce il Vangelo, lo riconosce la legge, gli abitanti di Nazareth, e i farisei, i giudei di Gerusalemme, lo riconosce anche Gesù. Gesù lo riconosce come padre. Stava loro sottomesso. Possiamo affermare che dopo sua madre Maria, Giuseppe è stato l'unico uomo a cui Gesù ha voluto obbedire ed è stato sottomesso. Non di meno Maria stessa, da parte sua, riconosce questa singolare paternità di Giuseppe. Tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo. La Madonna gli riconosce questo titolo, ecco, insieme a Gesù. Probabilmente appunto l'unica persona a cui si è sottomessa sulla terra, l'autorità che ha riconosciuto, anche se è un sacerdote, perché obbediva ai comandi del sacerdote. Sei tu il figlio di Dio, tu lo dici. Sì, sì, io lo sono. Non lo accusa, obbedisce. Obbedisce anche fino alla morte, perché lo condanna a morte. Non è che si ribella, dice, ma io non ho fatto niente di male, perché mi condanni a morte? Non c'ha senso questa condanna. Invece Gesù obbedisce alla morte, obbedisce alla sua morte, datagli dal sommo sacerdote. Se nelle parole rivolte a Gesù dopo il suo ritrovamento nel Tempio, la Madonna dà la precedenza al suo sposo, ciò non deve essere inteso solo come una forma di cortesia o espressione di umiltà, ma come riconoscimento di un suo ruolo ben preciso. Cioè, la paternità era teologica, La paternità ripeteva la paternità di Dio. San Paolo lo dice, ogni paternità nei cieli e sulla terra prende nome, e quindi non si discute, significa mettere in discussione Dio, se si mette in discussione la paternità. La paternità di Giuseppe, infatti, era stata indispensabile a Nazareth per onorare la maternità di Maria e indispensabile per il riconoscimento legale del bambino di fronte alla pubblica opinione. Nonostante quanto affermato sin qui sulla singolare paternità di Giuseppe, sono molto più numerosi i passi evangelici dove Gesù indica chiaramente chi sia il vero padre, per cui viene ad evidenziarsi la distanza che esiste tra la paternità di Giuseppe e quella di Dio Padre. Gesù fa capire che c'è un vero padre, che è dei cieli. Però questo riguarda tutti, ecco. Forse ci sfugge questo passaggio, non è solo lui. Abbiamo detto in precedenza che ogni paternità è adottiva. Solo quella di Dio è naturale, perché è Lui che veramente genera e crea i figli nel grembo della madre, no? Con gli elementi anche della genetica del padre. Però è sempre Dio che fa il miracolo della vita può venire solo da Dio, non viene da se stesso, dalla natura, come dicono i naturalisti, no? Che vogliono negare Dio a tutti i costi. Quindi Gesù mette in luce una realtà semplice e naturale che riguarda tutti. Ecco, non sapevate che devo fare le cose del Padre mio. Al riguardo, per iniziare a comprendere la vera paternità di Gesù, bisogna rifarsi ancora all'episodio del ritrovamento di Gesù al Tempio, quando egli, rispondendo al richiamo di sua madre sul suo ingiustificato allontanamento, ribatte categoricamente che doveva occuparsi delle cose del Padre suo, non riferendosi certamente a Giuseppe, ma a Dio Padre. E appena adolescente, Gesù sposta il suo pensiero dal Padre terreno al Padre celeste, rivendicandone la priorità in relazione a quella che sarà la sua missione e per la quale è stato inviato. Inoltre potremmo dire che la risposta di Gesù al Tempio doveva in qualche modo rinnovare nella consapevolezza ciò che Giuseppe aveva udito nel sogno 12 anni prima. Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa, infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Beh, ci fermiamo qui per questa seconda parte. Viviamo con fede la paternità di Giuseppe, padre nostro, perché Dio lo ha stabilito. Siamo in buone mani. Ave Maria, cari fratelli, di buon consiglio.